Bene, sapete voi stimare il valore di qualcosa o di qualcuno? Quanto stimate le cose che avete? Quanto valore date a loro? Lo si può vedere soprattutto come vi dedicate a quelle cose o a qualcuno. C'è chi passa molto tempo a lucidare la macchina. Ciò vuol dire che per quella persona il tempo che sta dedicando è importante. Per certuni magari addirittura più importante della moglie per le macchine. Quanto valore date a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli? Potreste rispondermi a parole. Ma avrei una migliore idea del valore che date a loro. Io credo che siano i fatti ciò che dimostra il valore che veramente noi diamo a una cosa o a qualcuno. Il tempo di qualità che noi dedichiamo, il tempo che passiamo, appunto, o con un oggetto o con delle persone. Quanto è importante per noi Dio? Io credo che le parole non bastino, lo dimostrano soprattutto i fatti. Solo attraverso la pratica possiamo dimostrare l'importanza che noi abbiamo verso Dio. E io credo che questo principio vale per ogni cosa e per ogni persona. Non per caso l'Apostolo Giovanni scrisse molti anni fa, in prima di Giovanni capitolo 3, versetto 18, figlioletti, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Con questo vuole dire l'Apostolo Giovanni che l'amore, l'espressione dell'amore che noi vogliamo verso, rimaniamo sulle persone, non è una questione di un sentimento, perché le parole possono esprimere tanti sentimenti, possono esprimere cose che in verità poi nel nostro cuore sono completamente diverse. Sono i fatti quelli che contano, dove possiamo dimostrare il vero amore verso la moglie, verso i figli, verso il marito e innanzitutto verso il nostro Dio. Tu ami Dio veramente? Se il tuo cuore non arde per Cristo, se spesso i suoi comandamenti ti sembrano pesanti, se hai poca gioia nella vita cristiana, allora molto probabilmente il tuo problema è semplice. Tu non ami abbastanza Dio. Se il venire qui al culto è stato un vero e proprio combattimento, al punto di dire che faccio oggi? Vado in chiesa oppure faccio quest'altra cosa o mi dedico a questa cosa? Ciò vuol dire che stai combattendo per avere Dio al primo posto, per dimostrare il vero amore. Se non amiamo Dio profondamente, la vita cristiana sarà una vita pesante. Con poca gioia e seguire i suoi comandamenti, di cui il Nuovo Testamento ci suggerisce, saranno pesanti. Sarà uno sforzo, sarà qualcosa che poi alla fine diventa non un piacere, ma un dovere. Se una donna non ama suo marito e i suoi figli, allora sarà tutto ciò che farà per servirli pesante. Capite cosa voglio dire? L'amore magari di una madre e di una moglie si dimostra proprio che lei, senza pensarci due volte, è disposta con i fatti a servire la sua famiglia. E non gli è pesante, perché c'è una relazione d'amore. Però ci sono anche quelle persone che sono costrette si sentono in dovere di doverlo fare, però lo fanno dove alla fine diventa pesante. Non c'è più gioia, non c'è più piacere. Io posso parlare di mia mamma, che lei, quando adesso arriverà il primo aprile, lei non sta mai seduta. C'è mia figlia che dice: nonna, ma siediti un attimo. E lei dice: prima devo servire voi, vero? E vedo che mia madre è un esempio. Lei lo fa con piacere, e questo piacere si vede nei fatti, che vuole prima servire noi. Addirittura lei, tanto affaccendata che è nel preparare questo, nel fare questo, che nemmeno mangia. E a volte c'è mio figlio il grande che la prende e la costringe a sedersi, a dire: nonna, adesso ti siedi, yeah? E faccio io, però siediti e mangia. E però non spesso riusciamo a convincerla. Se prendiamo questo principio verso Dio, com'è il nostro amore verso Dio? Non possiamo solo stringere i denti e aumentare il nostro amore per Dio. Non funziona. A volte sembra come se ci dobbiamo sforzare. Io voglio amare Dio, però non funziona. Oggi vogliamo considerare un brano nella parola di Dio che ci offre la chiave per capire questo profondo amore per Dio. Il testo biblico ci presenta due persone che erano venute tutte e due a contatto con Gesù. Una persona era molto religiosa e l'altra persona era di cattiva reputazione. La donna, e questa è la seconda persona di cattiva reputazione, ci viene presentata senza nome. E io cerco di dargli un nome, giusto per rendere la cosa più facile: Lea. E Lea era cresciuta pensando di essere in completo controllo della sua vita. Pensava di poter fare qualsiasi cosa fin tanto che non faceva del male a qualcuno. Quello che per Lea più contava nella vita è avere denaro. E se è possibile, cercare di fare denaro in fretta. Avere amore ed essere accettata dalle altre persone. A Lea non piacevano le regole imposte dalla sua famiglia. Così se n'era andata molto presto di casa. Non aveva avuto molta istruzione e aveva presto trovato che le opportunità di lavoro che avevano, che si presentavano, erano molto limitate. Anche se non l'avrebbe mai ritenuto possibile, un giorno Lea aveva avuto l'opportunità di vendere se stessa, vendere il suo corpo. Poteva in quel modo avere in fretta del denaro, facile, e poi aveva pensato non avrebbe fatto male a nessuno. L'aveva fatto una volta, due volte, tre volte, e ogni volta che lo faceva la stima di se stessa veniva meno. Aveva perso il valore per se stessa. Aveva denaro, aveva uomini, ma non aveva l'amore e l'accettazione che lei desiderava. Mentre la sua cattiva reputazione si era diffusa nel paese, per lei la vita stava diventando un inferno. Le donne la guardavano e la sua bellezza era come una minaccia per i propri mariti. Gli uomini erano solo interessati al suo corpo. Lea cercava ora una via di uscita perché era entrato in questo circolo vizioso. certamente non era quello che lei in fin dei conti immaginava per la sua vita. Ora ai propri occhi si vedeva davvero sporca. Quello che aveva sentito del peccato e delle conseguenze ora comprendeva come se riguardasse la propria vita. Ai suoi occhi si sentiva come la peggiore fra le peccatrici. Certo non andava a pregare con gli altri nel tempio perché non gli era permesso. E così in un certo senso si era rassegnata, purtroppo, che la sua vita era quello che era. Però un giorno lei sentì parlare di Gesù, che addirittura Gesù andava a cercare i peccatori, che Gesù era disposto ad accettare persone come lei, senza discriminare nessuno. E questo gli aveva dato nuova speranza. Sentiva un profondo amore per questo Signore che addirittura era disposto ad accettare persone come lei. Invece l'altra persona, lui sì che ha un nome, lui si chiama Simone. Era cresciuto davvero come un bravo ragazzo, era sempre andato in chiesa, raramente aveva avuto problemi a scuola. I suoi genitori potevano veramente essere orgogliosi di lui, non aveva mai dato loro dei problemi in nessun genere. Un ragazzo ad esempio. Simone era proprio soddisfatto di se stesso, anche gli altri. Sapeva di non essere perfetto, ma credeva proprio di essere una brava persona. Aveva ubbidito sin da piccolo ai suoi genitori, era un lavoratore serio, avendo una buona coscienza, amava Dio, almeno credeva di amare Dio, e che avrebbe potuto diventare un bravo maestro di religione di alto grado. Si era così iscritto a una scuola di religione e studiava per diventare un buon fariseo. Simone era serio negli studi, puntava ad avere veramente dei voti migliori, tutti lo rispettavano, lo stimavano e aveva lasciato nella sua città una buona impressione di lui. Andiamo a leggere il nostro testo, di cui incontriamo Lea, che diciamo il nome non lo incontriamo, però abbiamo detto che vogliamo chiamarla Lea, e poi Simone. Questo testo si trova in Luca. Chi non ha la Bibbia può seguirlo qui. Luca 7, dal versetto 36. Uno dei farisei lo invitò a pranzo, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, sarebbe e saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna, i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Signore Gesù, vogliamo che il tuo spirito possa parlare ai nostri cuori. Grazie per la tua parola, perché è parola vivente, è potente, e certamente, Signore, tu hai un messaggio per noi. Parlaci e che il tuo Spirito Santo possa ognuno dare nel modo in cui ha bisogno. Aiutaci, Signore, di poter veramente capire la tua parola e metterla in pratica. Amen. Il tema è quanto ami tu Dio veramente? E vorrei questo messaggio suddividerlo in due punti. Quanto amò Simone a Dio e quanto amò Lea a Dio. Vediamo l'amore dell'uno e l'amore dell'altro. Un giorno Simone ode degli insegnamenti di Gesù di Nazaret e ne rimase impressionato. Non è il primo fariseo che resta impressionato dalle parole di Gesù. Simone va persino ad ascoltare Gesù quando sta predicando. Non era proprio sicuro se lui veramente fosse il Messia oppure un profeta, e decise di invitarlo a casa sua, di avere in qualche modo un po' a che fare con Gesù per conoscerlo. È lui semplicemente un profeta o è il Messia? Lui aveva bisogno di stare con Gesù, ma era più una curiosità per verificare, ma chi è questo Gesù? E invitò Gesù, disse, maestro, io vorrei averti a casa mia. Va bene, disse Gesù, vengo. È importante cercare di capire il contesto di questo brano e i termini che qui vengono usati da parte di Luca per poter capire correttamente quello che il Signore ci vuole insegnare in questo testo. Nel brano, uno di questi protagonisti di cui si parla di Simone il fariseo e della donna. I farisei erano un gruppo religioso all'interno del giudaismo al tempo di Gesù. Dio aveva dato a questo popolo la legge, però purtroppo il popolo non seguiva la legge in fedeltà. E così si formò questo gruppo religioso, chiamati farisei, dove loro cercarono in qualche modo di essere più zelanti, di seguire gli insegnamenti della legge, però purtroppo questi farisei, a prescindere dal fatto che avevano creato altre leggi intorno alle leggi del Signore, si credevano in qualche modo di essere più religiosi degli altri, migliore degli altri, perché mettevano o cercavano di mettere in pratica la legge del Signore, di cui il Signore dovette diverse volte condannare l'ipocrisia dei farisei. Però ogni tanto c'era anche qualche fariseo che veramente cercava il Signore con tutto il cuore, di cui uno di questi era per esempio Nicodemo, che lui veramente poi si convertì al Signore. Però la maggior parte erano solamente delle persone religiose che si ritenevano essere migliori dagli altri. In realtà questi farisei avevano stabilito altre regole intorno alle regole di Dio, perciò ritenevano che a volte le loro regole erano più importanti dei comandamenti del Signore. Il fatto però che loro si ritenevano migliori degli altri era una autovalutazione di se stessi. Non era qualcosa che Dio aveva loro dichiarato, e l'orgoglio dell'uomo lo spinse a cercare qualsiasi motivo di vedersi più superiore agli altri. In questo passo Gesù viene invitato a pranzo da uno di questi farisei, infatti il suo nome è Simone, e durante il pranzo, ora, succede qualcosa. Una donna conosciuta in città come una peccatrice entra in casa, cosa che normalmente nessuna donna avrebbe fatto. Però lei si prende quella libertà perché voleva conoscere Gesù personalmente. Lei aveva sentito parlare di Gesù, però ora vuole conoscerlo personalmente. E noi abbiamo tanti esempi di persone per cui quando noi diamo una testimonianza del Signore Gesù, mettiamo tanta curiosità nella vita dell'altra persona, che quella persona dice: a me ora non mi basta sentire, io voglio conoscere Gesù. E così ci dobbiamo immaginare ora questa donna qui. Entra in casa, lei si prende quella libertà e non gli importa quello che avrebbe pensato questo fariseo. Noi sappiamo dal testo che viene chiamata una peccatrice, di cui possiamo, credo senza ombra di dubbio, considerarla che era una prostituta. È chiaro che aveva anche capito che Gesù offriva perdono, perdono anche a persone come lei, e che veramente aveva anche sentito che Gesù era disposto a perdonare quando una persona si ravvede dei propri peccati. Finalmente si presenta quella opportunità che lei tanto cercava per avere la propria pace davanti al Signore. Al contrario della donna, il fariseo non era colpito dalla grandezza del proprio peccato. Questo accadeva perché egli, cosa faceva questo fariseo? Si confrontava con le altre persone. E il problema spesso a non riconoscere il proprio peccato è quando cerchiamo di confrontarci con gli altri che sono magari peggio di me. Allora a questo punto il mio peccato non è poi tanto grande. E il problema di questo Simone era proprio quello, perché vedendo ora e sapeva chi era questa Lea, a questo punto lui non ritiene necessario riconoscere il proprio peccato e riconoscere in Gesù che lui è appunto il Salvatore. Questo può succedere anche a noi, quando noi cerchiamo di confrontarci con le altre persone, pur sapendo che genere di vita magari queste persone conducono, è molto probabile che poi alla fine non mi vedo un grande peccatore davanti al Signore. E questo credo che sia il più grande peccato che commettiamo, quando noi ci confrontiamo con gli altri e alla fine ne usciamo più puliti, così per dire. Nel brano di oggi vogliamo notare il contrasto fra questo uomo religioso e questa donna come una grande peccatrice. La prima cosa da notare è che il modo in cui Simone il fariseo vedeva se stesso era il contrario di come la donna vedeva se stessa. Simone parlava dentro di sé, di questa donna peccatrice, di cui il Signore vede il cuore, e da ciò capiamo che egli si confrontava con gli altri. E visto che non aveva certi peccati, che invece avevano loro, si vedeva come un uomo giusto. E questo è il problema. E questo è il problema e il dilemma di molte persone che non incontrano Gesù come il Signore, il Salvatore, perché non sono consapevoli del peccato davanti a Dio, perché magari hanno la tendenza di confrontarsi con altri. Io sono stato più di qualche volta davanti a una persona invitandola a convertirsi, e che quella persona magari mi ha detto: ma dimmi un po', ma tu mi conosci? Ho detto: no, però Dio ti conosce. Dice: appunto, se tu non mi conosci, come fai a dire che io sono una peccatrice, un peccatore? Che cosa ho fatto di male? Non ho rubato. Sono stato sempre fedele al mio partner. Ho cercato di aiutare le persone con tutto il cuore. Sono andato sempre in chiesa. Mi sono confessato continuamente. Che cosa c'è di male? Perché Dio mi deve condannare? E poi questa persona cercava di indicarmi, ma certamente ci saranno altri che commettono veramente queste cose. Vai dagli altri. In questo modo dobbiamo adesso vedere questo Simone. Perciò cosa faceva questo fariseo? Disprezzava questa donna nel suo cuore. Certamente Gesù, che conosceva il cuore di Simone, vede, nota. Il Signore nota e vede quando noi ci stiamo confrontando con gli altri. Allora a questo punto Simone disprezza questa donna e innalza se stesso. Addirittura Simone si vedeva superiore a Gesù. Sapete perché? Perché dice, se questo fosse un profeta, non dovrebbe sapere chi è questa donna? E poi nello stesso momento, come può Gesù permettere che una tale donna lo tocca? Lui non l'avrebbe mai permesso una cosa simile. Al contrario del fariseo, la donna era molto umile, proprio perché sapeva di essere una peccatrice. Sapeva quanto pesava il peccato nella sua vita e voleva essere liberata. Lei non guardava le altre persone, guardava la santità di Cristo. Riconosceva di essere una grande peccatrice. Questa donna minimamente si permette di confrontarsi con gli altri, ma lei è stata portata a confrontarsi con Cristo Gesù e con la sua santità. E se noi siamo sinceri con noi stessi e andiamo alla presenza del Signore, certamente il suo Spirito Santo ci mostrerà, come un libro aperto, la nostra vita. Questo mi è successo spesso, andando in preghiera, da solo, io e con il Signore, dove tu ti apri al Signore e dove tu incominci a chiedere, Signore, ma come mi vedi tu? Tutto un tratto il Signore manifesta tutti gli errori, i peccati, le ingiustizie e poi stai lì, veramente umile, a dire, Signore, abbi pietà di me. Quello che ci fa capire la gravità del nostro peccato non è misurarlo con i peccati degli altri, ma confrontarci con la santità di Dio. E questo è l'invito che il Signore ci fa a noi, non guardare l'altro. Non concentrarti nel peccato, nel difetto dell'altro. Perché il Signore ha detto anche quella parabola, prima che tu cerchi di togliere la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello, togli la trave del tuo occhio. Solo allora possiamo comprendere quanto è grande la nostra colpa e solo così possiamo comprendere l'immensità del bisogno del perdono di Dio. Quante volte sentiamo delle persone dire, ma che cosa ho fatto di male di meritare il castigo di Dio? Che peccati ho fatto di essere un peccatore? Sapete, uno dei servizi che fa lo Spirito Santo nella nostra vita è quello di convincerci dei nostri peccati, sempre se lo permettiamo. Allora Gesù vuole aiutare questo Simone. Gesù non lascia mai i peccatori, anche se ora non sono consapevoli del grave peccato, anche quando si confrontano di essere migliori. Il Signore aiuta lo stesso questo Simone. Per aiutare Simone a capire la realtà della sua condizione, davanti a Dio, Gesù gli racconta una storia. E questa storia, questa parabola è riportata dal versetto 39 che dice: al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo ha toccato, perché è una peccatrice. A questo punto Gesù racconta e dice: Simone, ho qualcosa da dirti. E il Signore vuole dire anche a noi qualcosa. Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, gli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? Cioè, è così semplice che è come dire uno più uno quanto fa. E Simone rispondendo disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. E la storia che Gesù raccontò a Simone serve anche a noi per aiutarci ad esaminare il nostro cuore e riconoscere se abbiamo vero amore verso il Signore. Questa è la prova quanto noi amiamo Gesù. Nella storia ci sono vari fatti importanti da notare. Un creditore, dice, aveva due debitori. Qui il creditore chi è? Dio, ok? E i debitori? Noi, ok? Uno gli deve 500 denari, l'altro 50 denari. Questo sta a indicare che noi siamo differenti. C'è chi commette molti peccati e c'è chi ne fa di meno, però agli occhi di Dio sia l'uno che l'altro sono peccatori. Ok? Per capire quello che Gesù vuole farci vedere, dobbiamo iniziare a capire il mondo di allora, per capire questa parabola. Un denaro equivale alla paga di una giornata di lavoro. Ok? Vale a dire, colui che deve 50 denari deve lavorare circa un po' meno di 2 mesi. Ok? Essendo che a quell'epoca, diciamo, quello che si guadagnava era nello stesso momento quello che si comprava per mangiare, era quasi impossibile mettere qualcosa da parte. Allora vale a dire che anche colui che aveva, diciamo, il debito di 50 denari non poteva permettersi di mettere per quasi 2 mesi un denaro al giorno da parte per pagare il suo debito. Cioè vale a dire doveva morire di fame, sul vero senso della parola, ed è impossibile. Certamente quello con 500 denari è ancora più difficile. Ok? Allora, dobbiamo capire che il testo dice sia l'uno che l'altro non potevano pagare il debito. Allora questo creditore condonò sia l'uno che all'altro. Allora vediamo che sia l'uno che l'altro si trovano nella medesima situazione, che tutti e due non possono pagare il debito e che sono tutti e due dei debitori. Questo creditore che rappresenta Dio condonò a tutti e due i debitori. Cosa vuol dire condonare un debito? Cosa vuol dire? Condonare un debito vuol dire cancellare, alla fine, se ora questa cambiale, chiamiamola cambiale, viene strappata, io sono stato liberato, ok? Però c'è un fatto, che colui che ora, diciamo, ha dato questi soldi e poi li condona, cosa succede? Che li ha persi. Alla fine chi ha pagato questa somma di denaro? Eh? È il creditore, perché li ha persi, li ha pagati lui stessi. Se tu mi presti 10.000 euro e io non riesco a pagarti e tu mi condoni questo debito, io sono libero da un debito che non devo più pagare, però tu hai perso 10.000 euro. Allora vale dire che l'altro ha pagato il debito. L'altro si prende il debito e lo paga. Il vero debito di cui Gesù parla è il debito dei nostri peccati. Quando Dio perdona una persona, è Dio che paga per quella persona, caricando su Gesù Cristo tutta la condanna. Cioè immagina, Gesù doveva diventare uomo come noi e pagare per noi, quando lui non ha fatto nessun debito, il debito l'ho fatto io. E questo fariseo Simone non riusciva a capire che lui aveva verso Dio un debito, anche se era piccolo, era un debito che lo porta alla perdizione. Nella storia di Luca, colui che aveva un debito di 50 denari, anziché guardare alla grandezza del condono di cui era stato liberato e che egli non avrebbe, come ho detto, potuto ritornare indietro, guarda l'altro debitore che aveva un debito ancora più grande. Allora a questo punto incomincio a ragionare, Simone, ma il mio debito è piccolo a confronto al debito di questa qui. E così ragioniamo, miei cari, anche fra noi, fratelli, quando magari possiamo cadere in peccato, invece di pregare e dire: Signore, aiuta questo fratello, questa sorella, affinché possa usufruire della tua grazia, del tuo perdono, affinché il tuo Spirito Santo opera nella sua vita, possa rendersi conto che di nuovo si è reso debitore e che possa andare da Gesù a essere liberato con il sangue che ha versato sulla croce. E di nuovo lì Gesù è sempre disposto a pagare per noi, perché lui compie il suo sacerdozio. Lui compie quell'opera come l'agnello di Dio che è davanti al Padre. Lui continua a offrire se stesso alla gloria del Padre. E lì il Signore Gesù, mostrando i segni del suo sacrificio, è pagato. Ogni volta che vado da Cristo Gesù, lui mi condona il mio debito, i miei peccati. Altrimenti non avremmo chance di entrare nel regno di Dio. Non so fino a che punto noi siamo consapevoli, perché solo con questa verità della consapevolezza, cosa fa Cristo per noi, siamo spinti e portati ad amarlo. Facendo così il proprio debito gli sembrava piccolo e di poca importanza, e si sentiva superiore all'altro debitore. Per questo non era riconoscente e non fu colpito dall'amore del creditore nei suoi confronti. Non gli ha lavato né i piedi, non lo ha baciato e né gli ha unto dell'olio. Tutti segni di ricevere un ospite che io ricevo con tutto il cuore che amo. Al contrario, quello che aveva fatto il debito di 500 denari non si confronta con gli altri, ma pensava al fatto che egli era stato perdonato di questo credito. Era la cosa più bella che poteva succedergli su questa faccia della terra. Ormai per lei era finita la sua vita. Lei veniva guardata come una di quelle veniva emarginata, nessuno voleva a che fare con lei. Finalmente c'è uno che mi ama, mi perdona, mi accetta. Capite l'amore di questa donna, quanto è profondo? Ma miei cari, per caso noi siamo diversi? Anche se ora non sto prostituendo il mio corpo, pensate che noi siamo diversi nel nostro pensare? Quanti peccati commettiamo noi con il nostro pensiero, che è altrettanto peccato davanti al Signore? Pensate che noi siamo meglio? Pensate che noi siamo meglio magari quando passiamo davanti a dove si vendono i giornali e c'è magari una rivista pornografica? Pensate che noi siamo più puliti? Capite cosa voglio dire? Questo confrontarsi, se noi ci confrontiamo con la santità di Dio, chi è veramente Dio, allora sono così piccolo e mi sento sporco. Però grazie a Dio il sangue di Gesù mi purifica, mi lava la mia coscienza. A questo punto Gesù applica questa storia a Simone e alla donna peccatrice. Simone aveva invitato Gesù a casa sua, ma non aveva mostrato vero amore per Gesù. Questo lo si vede come Gesù viene accolto in questa casa. Come hai accolto tu Gesù nella tua vita? Come lo hai accolto? Gli hai dato tutta la tua vita? O lo hai accettato solo come Salvatore? Ma Gesù non vuole essere solo il nostro Salvatore, ma anche il nostro Signore, per dimostrare quanto noi lo amiamo. A volte noi siamo molto bravi a prendere ciò che conviene a noi. Ma che faccio io per Gesù? Per dimostrare che Lui è colui che amo ogni altra cosa. Non esiste cosa più grande che io possa dedicare questo amore per Gesù. La donna mostrò un grande amore nei confronti di Gesù. Gesù fa capire che la donna agì in quella maniera proprio perché sapeva di essere una grande peccatrice, di avere un grande debito verso Dio. Lei sapeva di avere un debito che non avrebbe mai potuto pagare. Sapeva di essere una grande peccatrice, sapeva di non poter meritare nulla da Dio, tranne la condanna eterna. Lo sapeva. E sapete, quando noi riusciamo veramente ad amare Gesù, quando ci rendiamo conto da che cosa il Signore Gesù ci ha liberati, ormai sembra che per noi figli di Dio sia per scontato il fatto che Gesù è morto per i nostri peccati, che siamo stati perdonati. Ma ci rendiamo conto di che cosa il Signore ci ha liberati? Di una condanna eterna. Proprio questa settimana, parlando con un italiano, mi disse: sì, io riesco a capire che Gesù è morto per i nostri peccati, però non riesco a capire come può Dio mandare un peccatore per l'eternità nell'inferno. Ma Dio è sadico, mi disse. Ho detto: no, per niente. È perché chi vuole andare all'inferno lo ha scelto lui stesso, perché non accetta l'amore di Dio. E l'amore di Dio è così grande, così profondo, che Gesù era lì a gridare: Dio mio, Dio mio. Quante volte l'abbiamo sentito? Noi dovevamo gridare: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Invece è Gesù che prende il nostro posto affinché io possa essere salvato. Prima di conoscere Gesù, noi eravamo sul cammino della perdizione eterna. Ora, non per merito nostro, ma per il solo merito di Cristo Gesù, possiamo vivere per l'eternità con Dio nel suo regno. Questo sembra che sia scontato. Sembra che sia scontato che una mamma è lì a cucinarmi, a lavarmi, a accudirmi, a fare dei sacrifici, quando magari ho dimenticato di dire mamma grazie. Non dico papà, mamma, grazie mamma per quello che fai. E magari dimostrare questo amore per quello che una madre fa. Grazie Signore Gesù per il tuo grande amore. Riconoscendo la grandezza del suo perdono, questa donna aveva un grande amore per Gesù. Capite ora perché l'amore di questa donna è così grande? Questo amore si manifestò nella sua prontezza a sacrificare ogni cosa per Gesù. Una bottiglietta di olio di alabastro che si ricava non so da quanti fiori, molti, molti, era così costoso. Chissà questa donna quanti sacrifici aveva fatto nella sua vita per vendere il suo corpo, per avere questa bottiglietta, forse lo usava per attrarre gli uomini, non lo sappiamo. Però tutto un tratto questa donna, infatti vediamo un testo parallelo, dove i discepoli del Signore dice che spreco, che spreco. Ma non è uno spreco quando io amo. Quando io amo, io do. E questa donna ha dato tutto quello che aveva. Ha dato se stessa completamente in umiltà. E aveva dato ciò che aveva materialmente più valore. Cosa diamo noi a Gesù? Ma Gesù è importante per noi. E se è importante, come lo dimostriamo? Vi ricordate all'inizio? Se qualcuno o qualcosa c'è importante, lo dobbiamo dimostrare con i fatti. Cosa stiamo facendo per Gesù? Anche venire in chiesa può diventare un dovere, un'abitudine. Anche leggere la Bibbia può diventare un dovere, un'abitudine, pregare, testimoniare di Gesù. Ma se veramente amiamo, proprio questa settimana parlando con una persona disse, non aspetto l'ora che sia domenica per venire in chiesa. Bello, veramente molto bello. Questa persona, come abbiamo cantato, sta sperimentando il primo amore per Gesù. Questo amore che magari Gesù deve rimproverare la chiesa a Efeso, dove hanno perso il primo amore. Dov'è l'amore per Gesù? Si possono fare tante cose per Cristo, ma senza avere vero amore non serve a niente. Tutto quello che viene fatto senza amore per Dio non ha nessun valore. Noi possiamo venire alla presenza del Signore, però non serve a niente se non veniamo con tutto il cuore, con quell'amore di dire, Gesù, non mi importa se oggi ci sono 5 persone, non mi importa, perché io vengo per te, io vengo a stare alla tua presenza per dimostrare quanto ti amo. E cosa possiamo dare noi al Signore Gesù? Se non il nostro cuore, il nostro amore. A questa donna non gli importava cosa pensavano di lei. Lei è entrata perché si è completamente e solamente concentrata in Cristo Gesù. Si è abbassata ai piedi di Gesù. E lei piangeva per il fatto di essere consapevole dei peccati, ma anche piangendo di gioia di dire qui c'è uno che mi ha accettato con tutti i miei peccati. Non gli importava cosa pensavano di lei. E a volte mi chiedo, ma vogliamo più piacere al Signore o più agli uomini? Voglio concludere Cosa stai offrendo tu a Gesù per dimostrare il tuo amore? Cosa stiamo facendo noi quando ci confrontiamo con gli altri? Uno dei difetti che possiamo veramente avere è quello di vedere il difetto dell'altro e alla fine considerarsi un po' meglio dell'altro. Il Signore condanna questo. Noi dobbiamo pregare perché dice l'amore copre una quantità di peccati. L'amore non si concentra a vedere il difetto del fratello o della sorella, ma l'amore porta a pregare per il fratello o la sorella affinché Dio possa renderlo consapevole, affinché possa convertirsi. Che il Signore ci benedica.